4 atti, 7 scene e apoteosi finale, quindi non manca niente.
Ho capito, oggi parliamo della Bayadère.
È estremamente magico e quindi riuscire a rendere questo ambiente anche con la luce diventa importantissimo.
Stai ascoltando
Due a Teatro,
il podcast di Tabata Caldironi e Anna Olcovaia, dedicato
alla danza,
all'opera,
alla musica
e al teatro.
Speciale danza,
in collaborazione con
Adrien
Life Company, Fondazione AM
e Banco dell'Energia.
Benvenuti e bentornati, Due a Teatro, speciale danza. Ciao Anna.
Ciao Tabata e ciao a tutti. Pronta a fare un viaggio un po' distante?
Certamente. Dove andiamo con il fantastico balletto di questa puntata?
Hai detto bene fantastico, perché oggi andiamo in India per scoprire un vero balletto fantasy esotico.
Ho capito, parliamo della Bayadère.
Esatto. Nel periodo delle grandi esplorazioni geografiche, lo sguardo coreografico di Marius Petipa si estende e con la musica di Ludwig Minkus ci porta in un tempio indiano immaginario.
La sua prima rappresentazione fu a San Pietroburgo, ma da allora sono state fatte molte versioni e ognuna ha portato varie modifiche al balletto.
Di base possiamo dirvi che la Bayadère, o danzatrice del tempio, come viene anche conosciuto, è un balletto in 4 atti, 7 scene e apoteosi finale, quindi non manca niente.
Ma partiamo subito con la trama di questo balletto, tenendo bene a mente che in base alla versione che stiamo vedendo potremo avere davanti qualcosa di molto diverso.
Il bellissimo guerriero Solor si innamora della Bayadère, ovvero danzatrice del tempio Nikia. Solor e Nikia si giurano amore eterno, ma il destino è contro alla loro felicità.
In primis c'è il bramino, che a sua volta innamorato di Nikia, poi c'è il Raja che offre sua figlia Gamzatti in sposa a Solor. Solor ovviamente sa di non poter rifiutare la mano di Gamzatti.
Ecco che allora iniziano i preparativi, ma il bramino avvisa il Raja della storia d'amore tra Nikia e Solor. Oh oh oh. E a questo punto la sorte di Nikia è segnata.
Viene preparato un cesto di fiori da offrire a Nikia, che contiene un serpente velenoso, e purtroppo la Bayadère viene morsa dal serpente.
Il bramino gli porge un antidoto in cambio del suo amore, ma Nikia non può amarlo, quindi rifiuta e muore danzando. E qua vediamo la sua mitica variazione Danza col serpente nel primo atto.
Solor è distrutto dal rimorso e in preda alla disperazione fuma una sostanza allucinogena e si ritrova nel Regno delle Ombre, dove incontra Nikia.
Nel Regno delle Ombre, perfetto esempio di ballet blanc, compaiono in una catena di arabesque 32 ballerine nei tutù bianchi con scialle sulle braccia.
È uno dei pezzi più amati di tutto il repertorio classico.
Dopo Solor e Nikia eseguono l'Adagio con velo, un pezzo pieno di delicatezza e pura tecnica classica che crea l'atmosfera del vero sogno.
Ma procediamo verso la fine del nostro balletto. Al suo risveglio Solor realizza che deve sposare Gamzatti e quindi deve andare al matrimonio.
Sì, inizia la cerimonia, ma Solor si comporta in una maniera strana, perché gli sembra di ballare ancora con Nikia e le altre non capiscono cosa stia succedendo. C'è molta tensione, ma alla fine le nozze vengono celebrate.
Ed è a questo punto che gli dei intervengono e distruggono tutto. Si salvano solo le anime di Solor e Nikia, che finalmente sono unite nel loro amore.
Meno male. Possiamo dire che in questo balletto, nello sviluppo della storia, trovano spazio tutti gli elementi di un grandissimo balletto classico del repertorio. Ci sono i passi a due, ensemble, divertissement, pas d'action, a soli e tante danze esotiche stilizzate.
A proposito di queste variazioni, mi viene in mente quella dell'idolo d'oro, un atletico a solo maschile, di cui, per chi ci segue in video, vi stiamo mostrando la bellissima interpretazione di un nostro carissimo ospite della stagione precedente, Antonino Sutera.
Ma a proposito di ospiti, oggi abbiamo con noi Marco Filebeck, light designer, che ci svelerà segreti per rendere ancora più magiche le atmosfere di queste scene con la maestria di un'illuminazione artistica. Ascoltiamolo.
Marco, ci racconti come hai iniziato a fare questo mestiere?
Dunque, io ho cominciato il mio lavoro in un modo abbastanza sorprendente per chi non mi conosce, perché non ho cominciato in teatro, ma ho cominciato nel live, quindi nei concerti dal vivo. Molti anni fa ho fatto un'esperienza importante di 5 anni con un cantante che oggi direi che è abbastanza famoso, che è Vasco Rossi. Con Vasco ho fatto 200 concerti dal 1980 circa al 1985 e poi dopo ho cominciato ad avvicinarmi al teatro con una prima esperienza al Teatro Comunale di Bologna e poi al Teatro alla Scala di Milano, dove ho lavorato per ormai 40 anni direi, quindi un periodo piuttosto lungo della mia vita.
Ma per quel che riguarda l'illuminazione, in cosa sono diversi un concerto live o uno spettacolo in teatro?
Sì, il mondo del live è diverso dal mondo del teatro perché i presupposti, le finalità forse che fanno parte del live sono diverse dal teatro. Il teatro in genere mette in scena una storia da raccontare, anche la danza fa questo, mentre il live è qualcosa di diverso perché c'è un artista che si esibisce con le sue canzoni e quindi non dobbiamo raccontare la storia di quest'artista, dobbiamo forse ambientare la canzone. In teatro, soprattutto nell'opera lirica, ma anche nella danza, la luce sempre di più ha un'importanza e un valore di narrazione, no? Mentre venivo qua pensavo proprio alla differenza fra un'opera lirica e uno spettacolo di danza nell'illuminazione.
E quali sono queste differenze?
Le differenze sono molte. Una è piuttosto tecnica perché il presupposto principale per la danza è quello di vedere i ballerini, i danzatori, quindi esaltare il corpo e la dinamica dei movimenti del corpo. Per fare questo la tecnica ci insegna ad illuminare i ballerini soprattutto con luci di taglio e anche con i seguipersona, quindi follow spot. E quindi questo è il presupposto principale. I danzatori si devono vedere, i loro movimenti si devono vedere in pieno e tutto ciò che fanno dalla punta dei piedi alla punta delle dita delle mani. Poi naturalmente sono inseriti in un ambiente, quindi in questo senso la storia entra a far parte della narrazione. Per esempio nel caso di Bayadère abbiamo un'ambientazione piuttosto fantastica, come poi spesso succede in tutti i balletti della grande tradizione, e gli ambienti nei quali avvengono le storie, l'evento, sono tutti ambienti interessantissimi e che si prestano moltissimo ad una narrazione anche attraverso le luci.
Ci fai un esempio?
Per esempio il primo atto, quello che si svolge davanti al tempio, in una foresta normalmente, è estremamente magico e quindi riuscire a rendere questo ambiente anche con la luce diventa importantissimo. E qui subentra anche una seconda differenza rispetto all'opera lirica, che è quella dello spazio scenico. Nella danza lo spazio scenico è importantissimo perché i danzatori, soprattutto nelle scene d'insieme, ma in generale, hanno bisogno di uno spazio importante per sviluppare le coreografie. E quindi questo fa sì che le scenografie debbano essere meno ingombranti, più semplici, più evocative, ma al tempo stesso descrivere un ambiente, un luogo, è un'epoca.
Prima parlavi di luci di taglio, è vero che possono essere fastidiose per i ballerini?
Beh, le luci di taglio possono essere molto fastidiose per i danzatori e quindi bisogna saperle dosare, però devo dire una cosa, che i danzatori sono fantastici, sono bravissimi e a volte possono ricevere questo fastidio dalle luci di taglio e quindi se ne lamentano, ma questo avviene in genere nella prima prova. Poi si abituano.
Eh sì, sappiamo che i danzatori hanno una grande disciplina, ma quante luci si usano per illuminare un balletto?
Beh, la quantità di luci per uno spettacolo varia molto in base alla dimensione del palcoscenico. Se parliamo di Teatro alla Scala, ovviamente è un palco molto grande, fra i più grandi teatri del mondo, e quindi il Parco Luci è un Parco Luci importante. Non saprei adesso quantificarlo, ma ad occhio e croce un balletto che comunque richiede una quantità di luce in genere anche superiore a quella di un'opera lirica, non è una regola questa, però spesso è così, può essere formato un impianto dai 200 ai 300 corpi illuminanti proiettori.
Grazie per averci svelato i tuoi esordi e qualche segreto del mestiere del light designer.
Grazie Marco.
Grazie a voi.
È sempre bello ascoltare questi grandi professionisti del mondo teatrale, ma sai che Anna è arrivato già il momento di separarsi?
Grazie a tutti voi per averci seguito. Ricordate di attivare le notifiche per non perdere le puntate del nostro podcast. E se vi è piaciuto, condividetelo con chi ama la danza.
Noi vi aspettiamo al prossimo episodio di
Due a Teatro.
Hai ascoltato
Due a Teatro,
il podcast di Tabata Caldironi
e Anna Olcovaia,
in collaborazione con
A2A
Life Company, Fondazione AM
e Banco dell'Energia.
Sostiene le famiglie in difficoltà per contrastare la povertà energetica. Dona energia anche tu. Visita il sito bancodellenergia.it.